Questa volta non avevo guardato l'elenco dei canti che di solito il coro ci manda e quindi mi compiaccio di questa scelta, di questo canto di ingresso che riprende le parole che ascolteremo nella seconda lettura dell'inno alla carità di San Paolo. E credo che possiamo quindi fin da adesso considerare questo il pensiero centrale di questa domenica e l'oggetto quindi anche della nostra riflessione insieme. Anche per un particolare che secondo me è bene dire subito, dato il rilievo che ha, dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il quale ieri sera, in un discorso brevissimo che penso molti di voi avranno sentito, ha detto che accettava questo nuovo incarico non guardando ai suoi interessi personali, ma data la difficile situazione del Paese per tanti motivi, sentiva prevalente l'impegno verso il bene comune. E questa cosa del mettere i propri interessi personali al di sotto del bene di tutti, mi sembra che sia un po' una delle caratteristiche fondamentali della carità di cui ci parla Paolo. Quella carità che non cerca il suo interesse, dice proprio così. Ecco, allora vuole essere anche una preghiera per questo nostro fratello più anziano che si carica di un nuovo peso per tutti noi e quindi anche con un senso di gratitudine perché mi sembra di interpretare, ecco, perlomeno la grande maggioranza del Paese che si sente più tranquilla, più in pace sotto la sua guida. Bene, al Signore presentiamo proprio alla luce dell'inno della carità tutte le nostre mancanze di carità, chiedendo ancora una volta la sua misericordia.
Non sono riuscito tanto a capire perché Francesco mi ha chiesto di fare l'omelia oggi. Se non fosse perché ha visto un articolo sul giornale della diocesi dove in un angolo c'è anche la mia fotografia, ma si vede poco, sulla preghiera che c'è stata in cattedrale i giorni scorsi. Ma che dire, questa cosa dell'amore è una gran cattura. Perché da una parte è il comandamento supremo, questo Gesù lo dice più volte esplicitamente, non c'è un comandamento più alto di quello dell'amore. E però c'è anche uno scherzo, e cioè che non può non esserci. Ci deve assolutamente essere. Al punto che anche i comandamenti sono importantissimi, un po' meno importanti, sono veniali, ma c'è un comandamento che non può non essere accolto ed è appunto il comandamento dell'amore. Perché Dio è amore e quindi non si può non amare. Adesso io rischio di dirvi delle cose che poi voi correggerete dentro di voi, modificandole, accostandole alla vostra esperienza più profonda, ma non è possibile non amare. Questo è chiesto assolutamente a tutti, perché l'amore non è prima di tutto una relazione, ma è un modo di essere, è il modo di essere più profondo della natura umana. Non voglio correre troppi rischi in questa direzione, però mi permetto di dire che se noi a dottrina abbiamo imparato che l'amore è un dono, bisogna a questo aggiungere che questo dono è fatto a tutti. E quindi non si può non amare. È il più alto dei comandamenti, ma è l'essenziale. Il cristianesimo porta alla storia delle culture questa nota caratteristica profonda che noi cristiani per primi non obbediamo, ma però c'è, e cioè che non si può non amare. Non è una opzione. Il giorno del nostro battesimo noi siamo stati battezzati nell'amore di Dio. In quel giorno, sapete, del nostro battesimo, noi siamo morti e siamo risorti. E non siamo più semplicemente creature umane. Sapete, no? Noi siamo figli di Dio. Saremo preoccupati, impauriti di questa situazione. Saremo del tutto convinti di essere il peggiore dei figli di Dio, però siamo tutti figli di Dio. E questo porta una conseguenza, che quindi non si può non amare. È assolutamente proibito. Poi le modalità, le esperienze dell'amore potranno avere una grande varietà, ma se siamo umani non si può non amare. E quindi non è una scelta, capisci? È atto creativo di Dio per la nostra fede. Per cui noi siamo dotati di questa nota forte. Possiamo negarla, ma quando la neghiamo, neghiamo noi stessi. E quindi è il più alto comandamento, è il più grande, ma è assolutamente quello che non può non esserci. La creatura umana è fatta così. Se non ama, non è propriamente una creatura umana. Tra l'altro bisogna dire che per l'immensità della creazione, per la particolarità preziosa anche della creazione, noi i riflessi di questo amore li abbiamo continuamente. Stamattina a casa nostra, sul prato che c'è davanti alla porta, si facevano osservazioni su un petirosso che ci visita sempre e che non so come si possa dire, è il suo istinto, ma non può, anche lui è dentro a questa regola dell'amore. Quindi non è semplicemente il più grande comandamento, ma è il comandamento per tutti. Siccome siamo creature di Dio, inevitabilmente gli assomigliamo. E come sapete, nelle scritture del Vangelo, Dio si dice che è amore. Lui è amore. Lui non può non amare, ma anche tu non puoi non amare. Anch'io sperimento molte volte la mia violenza e la mia aggressività contro me stesso nel tentativo vano, stolto, violento di non amare. Ma il non amore non ci appartiene. Tra l'altro anche il pensiero cristiano su questo nel tempo ha fatto molti passi, e quindi dalla prima idea dell'amore, la prima definizione dell'amore che era data nel giorno del battesimo cristiano, si è poi infinitamente dilatato. Non poteva non farlo, perché non c'è passaggio del Vangelo dove si dice che l'amore è proprietà, è proprio dei figli di Dio, senza che si dica che è una caratteristica dell'umano. E molti passaggi del Vangelo sono nella preoccupazione di dire: ma quello lì è lontanissimo, quello lì ha fatto questo, però ci siamo dentro tutti. Al punto che in qualche modo mi sembra di dover sostenere che non abbiamo tutti il dovere dell'amore, ma in certo senso abbiamo tutti il diritto dell'amore. Una persona non amata è privata di un diritto fondamentale. Una persona non voluta è una persona esclusa con un atto di violenza che richiama la morte. Noi siamo fatti per amare. Per cui non c'è il contrario dell'amore, c'è solo quello. Altrimenti usciamo dall'umano. E i riferimenti anche della natura riguardo alla morte, all'amore, sono molti e penso anche voi li conoscete, molto preziosi certe volte. Certe volte le creature ci commuovono. I fratelli qui della campagna, è vero, si commuovono anche per un pettirosso che viene la mattina a zampettare davanti alla porta. Ma in ogni caso, per l'umano, questo non può non esserci. E quindi non c'è realtà che non incontri l'amore, non si può, non c'è. Per esempio, qui adesso bisogna fare giustizia, bene? E come la fai la giustizia? Non puoi farla senza l'amore. Si sono fatte cose terribili pensando di poter separare. Non si può. L'amore è dentro alla nostra creazione, è dentro la nostra fede, perché il dono della fede conferma la creazione. Ma siamo fatti per questo. Per cui non vale neanche l'affermazione che l'amore è libero. Si può dire che l'amore è veramente amore se anche è libero, ma non si può dire che l'amore è libero come se tu fossi uno che lo sceglie. Tutte le scritture, infatti, dicono che noi abbiamo certamente l'amore, che è una cosa piccolissima rispetto all'amore di Dio per noi. Ma non può non esserci. E quindi questo pone dei problemi molto interessanti, per esempio riguardo alla giustizia, perché ogni tanto c'è comprensibilmente una qualche ribellione. Qui non è questione d'amore, qui è questione di giustizia. No, Non è possibile, perché senza l'amore non c'è giustizia, senza l'amore non c'è verità, senza l'amore non c'è speranza. Per cui, se da una parte ci sono le religioni con le loro regole, che vanno benissimo, diverse di questa direzione vengono addirittura da Dio, però non può mancare. Al contrario, e di massima importanza, è quindi la preoccupazione che si sia amati. Una delle malattie più gravi del mondo occidentale al quale apparteniamo è che per motivi di cultura e di sottocultura, di potenza e di violenza, si è inevitabilmente molte volte attenuato la dimensione privilegiata dell'amore, che invece è l'essenziale di tutto. Io posso sperimentare il non amore, certo, per un problema mio, per il quale devo supplicare Dio di non dimenticarsi di me, di prendermi, di portarmi, ma non è una cosa possibile nei limiti della legittimità, non è mai legittimo. Anche chi sta conducendo un condannato a morte alla sedia elettrica o a qualche altra tortura non può non amare. Non può. E è talmente potente l'amore che, come sapete, nella rivelazione ebraica e cristiana varca decisamente la soglia. Non tutti ti amano, ma tu sei chiamato ad amare tutti. Per questo l'educazione all'amore è un elemento decisivo della nostra vita. Le feste nelle quali stiamo entrando e che stiamo celebrando sono le feste dell'amore. Chiediamo al Signore dunque questa grande grazia di non esserci mai liberati dall'amore. È una colossale bugia. Diventiamo prigionieri dell'odio, diventiamo prigionieri dell'indifferenza, della violenza. Conosciamo la violenza delle nostre stesse passioni. Conosciamo la violenza che può venire dalle nostre infermità, ma non si può, in termini positivi, eliminarlo. Perché l'amore è la realtà umana di tutti e per tutti.